feste, grazie. Speriamo. Nino Cartabellotta, medico, presidente della Fondazione GIMBE, il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, ben trovato.
Dottor
Cartabellotta, buonasera. Ecco,
buonasera.
Io rimango un po' stupita, un po' così, perché poi il sindaco De Magistris per tutta, diciamo, due terzi dell'intervista ci ha detto che bisognerebbe assumersi le responsabilità, che bisognerebbe essere più severi, che non è colpa dei cittadini, però poi di fatto alla domanda precisa andrebbe bene la zona rossa, ci dice di no. E lei dice che siamo in una tempesta perfetta.
Ma guardi, la tempesta perfetta ricordo sempre che viene fuori dal film di George Clooney, dove quel peschereccio incontra tutta una serie, diciamo, di concomitanti criticità, e oggi la pandemia in Italia si trova in una situazione analoga, perché da un lato noi stiamo vedendo quello che è l'effetto delle misure introdotte con il sistema a colore delle regioni, però la discesa dei nuovi contagi è molto lenta e peraltro è anche influenzata dal fatto che si fanno meno tamponi, ma soprattutto oggi abbiamo ancora 690.000 casi attualmente positivi, quindi ogni ipotesi di ripresa del tracciamento praticamente è assolutamente irrealistica, e ancora abbiamo ospedali saturi con percentuali di saturazione sopra soglia per le terapie intensive in 14 regioni, la media nazionale al 37% rispetto al 30%, e per gli ospedali anche questo in 14 regioni con una soglia di saturazione media del 43%. Se a questo aggiungiamo gli oltre 3 mesi d'inverno che ci aspettano, durante i quali sappiamo che tutti i virus respiratori rialzano la testa, l'impatto dell'influenza sul Servizio Sanitario Nazionale, che non è ancora noto perché l'influenza comincia ad arrivare tra la prima e la seconda settimana.
Speriamo che quest'anno sarà inferiore. Qualcuno dice che con le mascherine, con comunque una minore promiscuità.
Ma sicuramente, voglio dire, non avrà un impatto zero, quindi un impatto, diciamo, sul Servizio Sanitario Nazionale ce l'avrà. A tutto questo si aggiunge tutto l'aspetto sociale. L'Italia è diventata tutta gialla, quasi tutta gialla, le regioni ovviamente hanno fatto le loro pressioni sulle riaperture, ieri abbiamo visto quelle scene poco edificanti dal punto di vista degli assembramenti, e anche un po' l'entusiasmo per l'arrivo del vaccino legittimo, però questo rischia un po' di abbassare complessivamente la guardia. Allora, delle due l'una: o decidiamo qual è il livello di sovraccarico che possiamo gestire con la sanità, oppure bisogna necessariamente restringere da una parte o dall'altra, perché affidare tutto alla responsabilità dei cittadini.
E questo è quello che dice anche il sindaco De Magistris, però poi bisogna vedere, mettersi d'accordo su cosa significa essere severi. Alcuni dati: la Germania ha una popolazione di 23 milioni superiore alla nostra, 30.000 nuovi casi venerdì scorso, 590 morti, anche se in totale i morti sono stati 21.000, quasi 22.000, quindi un terzo dei nostri, e ha deciso un nuovo lockdown duro fino al 10 gennaio. Negozi chiusi, le celebrazioni per l'anno nuovo sono state cancellate. Abbiamo ascoltato anche nella nostra copertina il discorso così toccante e vibrato di Angela Merkel. Ma noi andremo in questa direzione? Basta questo? Insomma, questa confusione c'è ancora oggi. Il governatore della Liguria, Toti, che dice è un'ipotesi surreale quella di fare un nuovo lockdown. Possibile o no? Non riusciamo ad arrivare a una mediazione?
Ma guardi, qua si gioca ancora una volta quello che è il conflitto istituzionale governo-regione in tema di sanità, che come sappiamo condiziona tutto il Servizio Sanitario Nazionale e durante la pandemia ha creato problemi in diverse occasioni. Io credo che la scelta della Germania sia anche legata a quella che è una pianificazione strategica del piano vaccinale, cioè loro hanno capito che arrivare alla riapertura, diciamo, all'inizio del piano vaccinale, che dovrebbe partire questo famoso Vaccine Day, voglio dire che questo giorno in cui tutta l'Europa dovrebbe iniziare la vaccinazione potrebbe essere intorno alla metà di gennaio, ci si augura. È chiaro che arrivare a quella data con servizi sanitari sovraccarichi, con ospedali pieni, con sistemi territoriali ingolfati per attività di tracciamento e di testing, non è sicuramente una situazione ottimale. Quindi, al di là di quelle che possono essere le buone intenzioni dal punto di vista delle assunzioni, sappiamo adesso c'è il nuovo bando per medici, infermieri e assistenze sanitarie per potenziare quella che è un po' tutto il personale sulla campagna vaccinale, ma quando un servizio sanitario è in sovraccarico, un ulteriore sovraccarico rappresentato ovviamente dall'impegno della vaccinazione che richiede comunicazione, distribuzione, cioè tutti quegli aspetti che sappiamo, ovviamente è qualcosa che va a ostacolare quella che è la campagna vaccinale. In più credo che anche la Germania abbia imparato molto bene la lezione che ci è arrivata dalla Cina, cioè se non si risolve completamente la questione sanitaria, la ripartenza economica economica non può avvenire in maniera adeguata. Allora, tutte queste interventi che noi abbiamo visto nel corso dell'autunno e anche queste, diciamo, beccarsi continuamente tra governo, regioni, non hanno portato un piano di medio e lungo termine, perché già dall'autunno sapevamo che la pandemia non sarebbe finita nel giro di qualche settimana o di qualche mese. Cioè, noi adesso avremo l'arrivo del vaccino, ma avremo un 2021 dove si andranno in qualche maniera a compenetrare ondate differenti, più o meno, diciamo, importanti, con una progressiva vaccinazione della popolazione. Allora, se la pandemia non è stata interpretata come qualcosa che durerà per tanto tempo, e quindi anche la popolazione deve essere preparata non solo dal punto di vista sanitario ma anche per quelli che sono i risvolti economici e i risvolti sociali della pandemia, è evidente che noi andiamo avanti. Siamo andati avanti, come lei ricorderà bene, tra fine ottobre e primi di novembre con 4 DPCM uno dietro l'altro, poi ci si è assestati un po' su questa idea delle regioni a colori, uno strumento che ha funzionato solo in parte perché gli allentamenti sono avvenuti troppo rapidamente, quindi la stabilizzazione dei contagi di fatto non l'abbiamo vista in maniera,
certo,
in maniera oggettiva.
Nino Cartabellotto, oggi per altro sul Corriere della Sera c'è un editoriale di Paolo Mieli, Segnali ambigui si intitola, in cui giustamente Mieli sottolinea che noi nella prima ondata l'Italia è stato il primo paese a essere contagiato, a essere investito dall'ondata del Covid-19, non siamo stati creduti da paesi come Spagna e Francia, ma anche la stessa Germania, che hanno preso misure in ritardo. Adesso che invece a settembre il Covid è ripartito da paesi come Spagna, Francia e Germania, ma è l'Italia che invece con lentezza si è adeguata, come diceva lei, con questi 4 DPCM e ancora con queste regioni di diverso colore, senza riuscire a invertire davvero la curva. Quindi, insomma, fa riflettere questo mancato far tesoro delle esperienze che abbiamo vissuto fino a poco tempo fa. E allora, Nino Cartabellotto, speriamo adesso, vediamo cosa dirà il 17 il CTS e cercheremo di capire in che direzione andrà definitivamente. Da quello che vedo dai messaggi degli ascoltatori c'è un po' di sconcerto e anche questa continua oscillazione che disturba i nostri ascoltatori. Intanto qualcuno ci dice: quando capiremo che il Covid non ha nessun colore politico? Un altro ascoltatore: ma che buffonata è mettere regioni in zona gialla un giorno e poi minacciare restrizioni a gogo, tanto valeva non farlo. Qualcun altro che dice: ma dove vedete tutta la fila di gente nei negozi? Io abito a Forlì e vedo pochissima gente in fila. Quindi, diciamo, sembrano tanti paesi diversi e tante teste diverse su questa situazione. Salutiamo Nino Cartabellotto. Prego.
Volevo solo aggiungere un'ultima cosa: non dobbiamo mai dimenticare che le tempistiche per ottenere un risultato o per vedere quelle che sono le conseguenze negative di comportamenti inadeguati richiedono almeno 3 settimane, quindi è evidente che questo continuo rincorrersi di misure che un giorno allentano e l'altro giorno stringono, voglio dire, sono un po' frutto di una schizofrenia collettiva, perché non riflettono quelli che sono i dati che ci vengono dalla scienza e dal monitoraggio dell'epidemia. Ecco, questo è bene sempre tenerlo presente, perché altrimenti noi andiamo incontro, diciamo, ad allentamenti e restrizioni che di fatto non guardano esattamente quello che sta succedendo.
E l'abbiamo detto tante volte anche in questa puntata, le preoccupazioni anche per un gennaio in cui dovrebbe riaprire la scuola, non ce lo dimentichiamo, e questa scuola in presenza in situazioni poi di un'ondata che dovesse crescere, qualora malauguratamente dovesse crescere, sarebbe ancora più complicato. E certo, l'economia non riparte poi se i dati sanitari sono questi. Grazie a Nino Cartabellotto, il presidente della Fondazione Gimbe. Buon lavoro, grazie.
Grazie, buona serata.
E a questo punto saluto Enrico Postini.